I'm very happy that I can say we are back. I won't say I'm back because I brought Lama with me. So as every year, Lama used to come and visit you all. So again, I'm here with Lama.
Mm-hmm. Quindi Tenzin dice buon pomeriggio a tutti, vi ringrazio per essere venuti qui, sono molto felice di essere tornata insieme a Lama, siamo qui tutti e due, dice io, Lama veniva qui ogni anno e quindi mi sento di non essere sola, di essere tornata insieme a lui.
So, my motto, my motivation to come here to reconnect you all again with Lama, because... As we know that Lama passed away, he left his body, but his blessing and his presence is always with us. But most of the time, we forget his presence, and we don't even able to feel our gurus. So during this hard period, I had received lots of people saying that we are missing him, we are feeling like lonely, or we felt that we don't have anyone anymore. Where we can say things or we can get an advices. So this kind of feeling that we had generated in our mind. So I was also in that condition, but I think that is something wrong, the way of thinking for our teacher. Our teacher never leave us.
Quindi, Tenzi dice, qual è la motivazione per essere qui oggi? Per riconnetterci tutti con Lama, perché ovviamente lui ha lasciato il suo corpo, ma la sua presenza è ancora qui con noi. E non dobbiamo dimenticare assolutamente questo, non dobbiamo dimenticarci che lui è qui con noi, il nostro maestro è qui con noi. E questo perché? Perché ovviamente stiamo passando tutti un periodo un po' duro, anche per me è stato un periodo molto difficile, e sento persone che continuano a dirmi mi manca Lama, e tutti ci sentiamo un po' così, ci sentiamo soli, e diciamo, sento persone che mi dicono non ho più un punto di riferimento, non ho nessuno che mi possa dare dei consigli. Ecco, dice anch'io mi sentivo così, ma non è questo è lo un corre, non è un corretto modo di pensare, dice, perché Lama è ancora qui con noi.
Because,
non ci lascia.
Yeah. So I'm here to explain and to share some his last journey. First, I will start from his last journey. Lama passed away in 19th of September. When he was not very sick, actually. He was been sick only for a month. And I remember Lama used to tell me always that if I leave my body, I need to have a reason. And then my reason will be my stomach tumor. You know, when since many years, he used to say, and I was so much attached to Lama that I don't want to hear that one day he will leave me. So I always deny, you know, like, uncle, you don't have to say this thing, and I don't want to hear these things. But that was the truth, because when he left his body, the reason was his stomach tumor. But incredible thing was that doctor told us that he can live even for 1 year, because his diet was quite good. Because he had to go with a liquid diet, but he can live for one more year or 6 months. So when we came to know, I was not ready to explain him what he was having it and what he was going through. But he knew it, definitely. It was me that who was not able to accept it, or I was not ready to accept his condition. Then some of Lama's students, those are monks and nuns, they told me that you should not hide, or you should not hide anything to Lama, because he's your teacher. You should explain him what the doctor has said. So I told them that I don't have any courage. I am not able to say such words because I'm not able to face the truth which came out through his medical examine. So they decided to say. So when they told Lama, he was very quiet. He was very peaceful. Then he called me and he said, I'm fine. And I was connected with His Holiness Dalai Lama and other master during that hard period. I was asking advices. I was getting some advices from them what to do, what should be my next step. So I was in connected. So I was sending messages, video messages. I was recording video messages, and I was sending through attendant of His Holiness to His Holiness and other master. So during that time, when Lama come to know, and he called me, and he told me like, I'm fine, you don't have to worry about me, you know. But only thing that I'm worry is you. I'm worried about you. And it was hard for me to accept the condition, but I knew what he want to say, you know. But I was pretend, I was pretending to be a strong girl, and I said that, Uncle, I will be fine. You don't have to worry, you know. I'm fine. And he hold my hand, and then he touched my head, and he said that, if you are fine, then I'm fine. I'm happy, you know. And he blessed me, and then he blessed me with his word that you will have a good life.
Quindi, quindi sono qui oggi per spiegare che cosa? Per spiegare quello che è stato l'ultimo viaggio di Lama. E, Lama ha lasciato il corpo il 19 settembre. E, non era molto malato, ma lo è stato nell'ultimo mese della sua vita. E mi ha sempre detto questa cosa qua, mi ha sempre detto, se lascio il mio corpo, lo lascerò per una ragione, e questa ragione sarà proprio il mio tumore, il tumore che ho allo stomaco. E il Tenzin dice, io ovviamente avevo molto attaccamento nei suoi confronti e non volevo sentire quello che i medici mi stavano dicendo, non volevo accettare la situazione, era tutto molto molto difficile per me, non ero pronta. Però io poi sono andata a parlare ai dottori, i dottori mi hanno detto che insomma qual era la situazione, dovevo spiegare questo a Lama, ma siccome non ero pronta io stessa ad affrontare questo tipo di situazione, non ero nemmeno pronta a spiegarlo a Lama. E quindi ho chiesto a dei discepoli di Lama, che erano monaci e monache, di per favore di andare da Lama e spiegargli qual era la situazione, perché io appunto non ce la facevo ad affrontare, non avevo il coraggio. E Lama, quando gli è stato detto, era pacifico, era tranquillo, non aveva nessun problema a riguardo, e poi mi ha chiamato e mi ha detto, io sto bene, sono a posto. E io in quel momento avevo connessione con Sua Santità il Dalai Lama, con l'attendente, mi scrivevo parecchie volte, ci mandavamo messaggi anche con altri maestri per capire come portare avanti la situazione, come poter procedere, e per chiedere a loro consigli su che cosa potevo fare. Lama mi ha detto, tranquilla, io sto bene, non ti devi preoccupare per me, però io mi preoccupo per te. E quindi io, per me era una situazione molto difficile da accettare, quindi volevo fare vedere a Lama che ero molto forte, che ero una ragazza forte, quindi gli ho detto sto bene, io sto bene, non ti preoccupare. E allora lui mi ha detto, se tu stai bene, io sto bene, e poi mi ha benedetto in modo che io potessi avere una buona vita.
So then we organized, that was the day 9th of Tibetan calendar, and then the 10th is a Vajrayogini day. So during that period, we had organized self-generation of Yamantaka at the 9th of Tibetan calendar. And the next day, we had organized the self-generation of Vajrayogini, because Lama was a great practitioner of Yamantaka and Vajrayogini, so we had decided to organize that puja. So during the Yamantaka self-initiation, Lama was present. He performed all the ritual, and he was very calm, and he would start doing all the mudras, you know, as he was fine. So the hard thing is that being a practitioner of Buddhism, you shouldn't be, as we had received this teaching from Lama many times, that when one person is leaving, the person is very close to that person can be the obstacle of that person, right? So in that case, I was the obstacles of Lama's mind. So I have to avoid to be close during that period, because that is the subtle mind that when Lama was meditating on. So I was like trying to be aware of it, but I was trying to keep distance. So during that day, Lama was fine. He was doing his prayers, and then he was attending every words of ritual and pujas of Yamantaka. That evening, that was the last time that Lama had food from my hand, I went to offer him a dinner, and then he refused. He took two spoons of soup, and then he refused to have it. Then because he was on my arm, you know, I was holding him, and then when I was like offering him, he refused to eat, and then when I was close to him, I can hear him reciting, you know, he kept close his eyes, and he started reciting So I really understood that he was preparing, you know. So immediately I told everyone to not touch him, you know. I knew, I find the sign that he's preparing to leave. So that was the last time Lama had a foot from my hand. Then we left Lama alone, and next day, early morning, day of Vajrayogini, early morning by 1:30, Lama went into deep meditation. 1:30 of deep meditation into meditation.
Mm-hmm. Quindi, quindi poi cosa abbiamo organizzato? Era the ninth of it, Tibetan calendar.
Yeah.
You organized the tenth of Vajrayogini.
Vajrayogini Day, Yamantaka, uh-huh. And the 10th was the next day was the Vajrayogini
Day. Yeah. Ok, quindi cosa abbiamo organizzato? Il nono giorno del calendario tibetano era Vajrayogini?
Yeah.
No,
Yamantaka.
Scusatemi. Il nono giorno del calendario tibetano era abbiamo organizzato una autoiniziazione di Yamantaka, e poi il giorno dopo sarebbe stato il giorno del decimo giorno, sarebbe stato il giorno di Vajrayogini. E Lama era molto molto connesso con queste due divinità. Le praticava molto, quindi noi abbiamo organizzato queste puja, e durante queste puja Lama era presente, continuava a svolgere i suoi rituali, svolgeva anche faceva anche i mudra, era molto presente, stava bene, diciamo. Poi che cosa dice? Quando una persona è un praticante buddista, cosa si dice? Che nel momento in cui una persona lascia questo corpo è molto importante che la persona che ha più connessione con questa persona non gli stia così tanto vicino. Perché? Perché la persona incomincia a entrare in uno stato di mente molto sottile, e allora a quel punto, se c'è molto attaccamento, può creare un ostacolo. E chi era la persona più vicina a Lama in quel momento? Ero proprio io, dice Tenzin. Quindi da una parte dovevo evitare di stare vicino a lui, e dall'altra parte cercavo di essere consapevole di tutto quello che stava succedendo. Quindi Lama continuava a svolgere i suoi rituali, eccetera eccetera. Poi alla sera io gli ho portato il suo pranzo, la sua cena, e ha preso soltanto due cucchiai di questa zuppa, e poi ha rifiutato il cibo, non ne ha voluto più. Io lo tenevo tra le mie braccia, e a un certo punto, visto che ha chiuso gli occhi, però sentivo, mentre lo avevo nelle mie braccia, che stava recitando qualcosa, e da lì ho capito che lui si stava preparando per andarsene, e a quel punto, dopo che ho capito questo, ho detto a tutti: per favore non toccatelo. E da lì Lama non ha più preso cibo, e presto la mattina del giorno dopo, all'1:30, proprio nel giorno di Vajrayogini, è entrato in una meditazione profonda.
So Lama's meditation was for 4 days. And then the fifth day, we come to know that he finishes meditation. Then after 1 day, we start preparing the crumination. The story is very much long. I'm trying to synchronize it. So just to share my experience and his journey, how it went. So I had a dream that... when Lama left, I had a dream that he is in a mountain, like a mountain, looks like a Tibet mountain, without trees, full of buffaloes around. And he was in a high throne, wearing like a dakini dress with lots of monks, as he was going to prepare puja, you know, like as we have seen Lama doing puja. He was there, and he called me and saying, he touched my head, and then as he used to take care of me, he said, I'm fine, I'm very happy here, don't worry, you know. Mm-hmm. That was the first dream that I had, okay? So for me, that is very much important. So after that, we were waiting for to cremate his body. So we had cremated. I had invited lots of monks from Kopan Monastery and Nunnery, and then other monastery. They came around like more than 100 monks and nuns. They came for the ritual. It went very well. Now we need to open it, right? So we can't open it until it gets cold. So I was having the instruction from my teacher, Gadze Rinpoche. He always helping me what to do next. So I was in contact with him, and he told me, like, I should not open till the fire or the flame is cold. You know, the ash has to be cold to open to find the relics. So I was waiting. We all were waiting, because every time we can see there is a smoke. Always. it's been 10 days that we can see the smoke, you know. It's incredible because normally within 3 to 4 days you can find it cold. But in Lama's case, it's always smoke there. So we were like a little worried because we need to organize the monks and all the ritual. So I was in touch with the Rinpoche and I was like, okay, Rinpoche said it's very much important to know that the ashes are cold before you open. Otherwise, you will going to ruin or you're going to lose all the relics. So after like, I think in the ninth, I had a dream that, you know, when you will cremate the Lama's body, you have to make kind of stupa, right? Kind of dome. So I had a dream that Lama is calling me from inside, you know, like Tenzin, Tenzin, like I'm ready. Open, like bring me out, you know. So I was helping him to come out from that. As if in that dream, I was feeling that he is doing meditation and now he has to come out, right? So that dream was so clear. The next morning, there was monks in our house doing always the pujas. And I asked them, like, I had this dream. So one of the geisha, he told me, maybe that is a sign that he had left lots of relics, or maybe he had left a part of his body for you, you know. So so that is a good sign. Anyways, this is a good sign. So immediately after 2 hours, Rinpoche wrote me. He said that next day is a good day to open it. You see, like Lama was giving me sign when to open it. You know, he was giving me direction. So we opened it and we found lots of relics as I brought here. And later I will explain about the relics also. And then we saw his footprint, right? It was direction towards Tibet. So after the relics, as we Tibetan people, as a Buddhist, we have to do the ritual of 49 days, right? So that is the fifth week. I had this kind of, it was not the fifth week, actually it was fourth. I had kind of feeling, you know, I need to go and see His Holiness. It was a strong feeling. As I need to go and I have to explain him, I have to offer that lamp Lama had for him to His Holiness. So, can I go more?
Yeah, okay.
So, I started having this strong feeling to see His Holiness, to explain. So, immediately, I don't know how I had this courage. I started writing to His Holiness attendant, Yangten Rinpoche. I wrote him. And then I said, like, is there any possibility to see His Holiness? Because I need to make an offering to him on behalf of my uncle. And after 2 hours, he wrote me back, yeah, there is a chance. You can come to Dharamsala during that period. But he said, maybe I won't be there because I need to go to the Mongolia. I was so happy. I was with Roberto. I said, like, Roberto, we have to go and make your visa. Because I need to have someone with me who can help me during that long journey. Because I was thinking of making offering to Dharamsala, Sera, Ganden, Devung, all the places. And I wanted to make an offering to all master teachers of Lama that I have been with Lama. So I want to go every place and to make the offering for Lama. So immediately, and we found a visa within a 1 day for Roberto. It was so easy as everything was prepared. I mean, everything was there, right? So we went there. We saw His Holiness. We got an audience with His Holiness. I was very much fortunate. And I brought a thangka, a huge thangka of Vajrayogini, and 2 lamp of silver lamp, which was Lama's, but Lama was dedicated that lamp for His Holiness because many years back when Lama was new in India or like first time when he met, he had requested His Holiness that whenever His Holiness would be back to Tibet, he would like to request His Holiness to give a Kalachakra initiation, right? And he want to be the first person who can make the offering for that teaching. And His Holiness has agreed. He said, I will do it, you know. So that was the holy object. That was the offering that he want to give to His Holiness when he will, you know, give Kalachakra in Tibet. As Lama was no more with us, and we never know that when will be the time that His Holiness will be back, and then when will be the Kalachakra. So we have no idea. So I thought that is the best time that I meet to offer. The object belongs to His Holiness. I have to bring it. So I went there with the relics and the photo, and then we have to write everything to explain His Holiness, like how was the journey, you know, what happened, because he knew that Lama was no more and what kind of situation he was updated, but I had to explain it, but anyways, I was prepared.
Mm-hmm. Okay. Quindi il Lama era stato in meditazione per 4 giorni, poi al quinto giorno ha finito la sua meditazione, l'ha terminata. Quindi dopo un giorno abbiamo dovuto incominciare a preparare tutto il processo della cremazione. Adesso dice Tenzin, questa è una storia molto lunga, io farò un po' un riassunto per darvi proprio il significato di quello che è stato l'ultimo viaggio di Lama. Cosa è successo poi? Durante la preparazione della cremazione io ho avuto un sogno, ho sognato Lama in una montagna del Tibet, quindi senza alberi, senza nulla, immaginatevi queste grandissime montagne tibetane, e era seduto su un trono, un trono molto alto, grazie, trono molto alto, e era vestito con le vesti della Dakini, come di solito si vestiva durante le sue puja, e stava facendo una puja, e lui in questo sogno ha toccato la mia testa, come di solito faceva quando si prendeva cura di me, e mi ha detto: non ti preoccupare, perché io qui sono molto felice, sto molto bene, e per me questo è stato molto importante. E quindi poi abbiamo incominciato a preparare la cremazione, abbiamo chiamato tantissimi monaci e monache che sono venuti da Koppan, più di 100 monaci e monache sono venuti ad aiutarci con tutti i rituali, e tutto questo è andato molto molto bene. La cosa però è che è importante, perché io poi avevo un punto di riferimento che è Gazi Rinpoche, a cui chiedevo proprio come procedere nella cremazione, in tutti i rituali, e lui mi aveva detto: mi raccomando, non aprite, perché quando c'è la cremazione si forma questa specie di stupa, diciamo, no? E quindi ha detto: non apritelo finché non è proprio tutto, non è finito di venire fuori il fumo, tutto non si è assolutamente, non è diventato freddo, tutto è freddo. Allora lei dice: noi appunto aspettavamo che tutto diventasse freddo, ma aspettavamo, i giorni passavano, era già il 10° giorno e ancora il fumo usciva. Allora era incredibile, questo perché è incredibile? Perché di solito dopo 2-3 giorni il fumo non c'è più. Quindi diceva: allora io mi incominciavo a preoccupare, anche perché avevamo tutti questi monaci lì, avevamo da fare tutti i rituali. Allora ho chiesto ancora una volta a Rinpoche mi ha detto: no, non ti preoccupare, aspetta, devi aspettare, perché tutto deve essere molto freddo. Quindi se tu apri prima che questo sia terminato, questo processo sia terminato, rischi di perdere tutte le reliquie e di rovinare completamente tutto. Allora poi io il nono giorno ho avuto di nuovo un sogno, e in questo sogno c'era lo stupa dove è stato cremato Lama, e da dentro Lama mi chiamava e diceva: io sono pronto, potete aprire. Era come se Lama mi dicesse: io la mia meditazione l'ho finita, adesso basta, tiratemi fuori, no? E allora il giorno dopo, dice Tenzin, la mattina abbiamo fatto una puja coi monaci, e appunto io ho detto a loro, no, sono andata, no, c'erano i monaci, scusate, che stavano facendo la puja, io sono andata da loro a raccontargli il mio sogno, e loro mi hanno detto: guarda, questo è un sogno molto bello, di buon auspicio, e potrebbe essere un messaggio di Lama che ti dice che ha lasciato o tantissime reliquie, oppure che ha lasciato una parte del suo corpo per te. E allora mi dicevano che era un buon segno, quindi sotto il consiglio di Gazi Rinpoche il giorno dopo abbiamo aperto lo stupa, e quindi abbiamo trovato tantissime reliquie, e abbiamo trovato anche delle impronte di Lama, delle impronte dei suoi piedi, che erano diretti verso il Tibet. Quindi poi, se voi conoscete un po' quelli che sono i rituali dopo la morte, si sa che questi rituali vanno avanti per 49 giorni, e alla quarta settimana io ho avuto questa sensazione molto molto forte, era veramente una sensazione forte, che mi diceva di andare da Sua Santità il Dalai Lama, di parlare a Sua Santità di una cosa che apparteneva a Lama, una lampada di argento che aveva, due lampade d'argento che aveva Lama, e io ho scritto all'attendente di Sua Santità il Dalai Lama e ho chiesto per favore se potevo vedere Sua Santità il Dalai Lama, perché avevo un'offerta per lui. Quindi 2 ore dopo, quindi immediatamente, l'attendente mi ha risposto e mi ha detto: assolutamente sì, puoi venire, vieni a Dharamsala, io non sarò lì perché devo andare in Mongolia, però puoi venire a incontrare Sua Santità. Quindi immediatamente ho chiamato Roberto e ho detto: bisogna immediatamente ottenere il visto per andare a vedere Sua Santità, perché io avevo proprio questo bisogno di offrire queste cose, e avevo anche il desiderio di fare offerte a tutti quelli che erano stati maestri di Lama. Quindi c'erano maestri a Dharamsala, a Ganden, a Drepung, a Sera, e quindi volevo andare in tutti questi monasteri a offrire qualcosa a loro a nome di Lama. Quindi ci è voluto poi un giorno per avere il visto per Roberto, e quindi immediatamente siamo partiti, abbiamo visto Sua Santità il Dalai Lama, io mi sono sentita molto molto fortunata, e abbiamo portato con noi una grandissima tanka di Vajra Yogini con noi da offrire a Sua Santità, e poi ho portato con me ovviamente le due lampade d'argento per Sua Santità il Dalai Lama. Adesso il Lama aveva portato, quando era appena arrivato in India, aveva portato queste due lampade con lui.
Non è portato, è
portato?
No, dedicato. Però, non è portato quello momento, ah. Era solo chiesto e richiesta quando Sua Santità arriva, però okay. Fatto dopo questa lampada, però per lui, capito?
Quando farà questa cosa qui?
Prima lui è andato alla Sua Santità, tanti anni fa, lui ha chiesto e richiesta a Sua Santità quando lui ritornerà alla Tibet. Da questi saneamenti di Kala Chakra, e Sua Santità ha detto sì, sicuramente io do, però lui ha fatto richiesta, io voglio diventare primo sponsor, chi vuole fare queste cose. Quando Sua Santità ha detto va bene, io faccio, dopo lui ha fatto questa lampada,
okay.
Per Tibet, però quando lui fa al Tibet lui vuole dare quella lampada.
Gli ha chiesto se andava bene fare questa cosa prima a Sua Santità e poi
no. Okay,
sì, voleva fare l'offerta, ma quindi non ce l'aveva ancora le due lampade.
No, a quel momento non c'era.
Okay.
Dopo fatto.
Sì.
Sì.
E dopo la fate tu le offerte a Sua Santità?
Sì, sì.
Ok. Allora, al momento l'Ama aveva questo progetto, è nato, quindi le lampade non le aveva ancora, però qual era il sogno, la cosa di Lama? Era quella di poter essere il primo ad offrire a Sua Santità il Dalai Lama, una volta che Sua Santità fosse tornato in Tibet, una volta che il Tibet fosse stato libero, il primo ad offrire queste due lampade a Sua Santità durante l'iniziazione del Kala Chakra. Questo era il sogno di Lama, e quindi le due lampade in quel momento non le aveva ancora, però era questo il suo sogno. Quindi Tenzin, poi quindi poi Tenzin, siccome voleva, dice Tenzin, Lama non è più con noi, non è qui, però questo era il suo sogno, quindi io voglio portare avanti il sogno di Lama. E quindi cosa ho fatto? Oltre ad aver portato con me una foto di tutto quello che era successo, delle foto della cremazione, tutto quanto, ho portato le reliquie con me, ho scritto una lettera dove spiegavo a Sua Santità tutto quello che era successo, spiegandogli cosa era successo. A quel punto ho offerto anche a Sua Santità queste due lampade, perché era l'offerta che voleva fare Lama.
So when we were in a queue and then His Holiness saw the photo of Lama, immediately he started pointing, and like here he came, you know, he come here. So he saw and then he really received us. And then he accepted. Normally, because now I'm going to mix two languages. So I was trying to focus. So normally, like, we are not allowed to bring any object close to His Holiness. The attendant, they used to take it before. So fortunately, they allowed us to bring our offering very close to His Holiness. As you can see my photos even in a Facebook, right? So when His Holiness received it, he saw the photo of Lama, then immediately he started talking about Lama. And he's a great monk. He was a great monk. He was a very humble and very good practitioner. He had used his life in a very good way, you know, that was my feeling. As one father, he is explaining about his son proudly, you know, like he had done a good job. And then I offered him the letter, the journey that when Lama had passed away. So he read it, and when he saw the time, 1:30 early morning, and he immediately said, that is the exactly time of clear light. You know, that is the time when one person go into the clear light, you know. So I start crying and I said, you don't have to cry. Your uncle is in clear light. He is enlightened, you know, in the sense that he's in clear light. So why you have to be sad?
You know, so he had done his job. He has done his job. He has utilized his life in a perfect way. So he was very humble and he was a great practitioner. So you have to be happy about it. And His Holiness was very proud, you know, as he was saying again and again and explaining everyone about Lama, that he was very simple. He was a very simple monk, but even though he was a great practitioner and he had used his life. Lama was 92 years old when he left. So then I offered, I had my relics with me and I asked His Holiness, what should I do with these relics? And he started thinking, he's like, you should make one statue. And he explained me how to do it on all, right, you know, like stupa and statues and all. So we were about to leave. And then he blessed the thangka. He accepted the thangka because the thangka was already inside his room. And he said, bring the thangka out, you know. So again, the attendant, they have to bring the thangka out. They open it and he blessed the thangka immediately and he accepted it, you know. And then me and Roberto, we were just got the blessing from him. We got a picture with him. Then we were about to move out. He called me back. He called me back and like, give me the photo of Lama. I want to keep personally to remember him. So that was the greatest gift that I can offer to my uncle, because my uncle was very close to His Holiness. And then, sorry.
You can go. Quindi, Sua Santità il Dalai Lama ha visto la foto di Lama e ci ha ricevuto e normalmente non si possono portare oggetti a Sua Santità e darglieli direttamente, di solito sono gli attendenti che li prendono e poi li danno a Sua Santità. Però noi siamo andati lì da Sua Santità, l'abbiamo visto, come potete vedere magari alcuni di voi hanno visto le mie foto che ho messo su Facebook, e ho dato la foto di Sua Santità, di Lama a Sua Santità, e lui appena l'ha vista ha detto, monaco veramente fantastico, umile, e ha usato la sua vita in un buon modo ed è stato veramente un ottimo praticante. E diciamo che parlava di Lama un po' come un padre parla del proprio figlio quando ne è orgoglioso, e quindi dice, io ho dato la sua lettera, la lettera che avevo scritto dove spiegavo tutto quello che era successo, e quando Sua Santità il Dalai Lama ha visto che Lama era diciamo entrato nella chiara luce all'1:30 di mattina, subito si è fermato su quell'orario e ha detto, questo è esattamente il tempo perfetto per entrare nella chiara luce. Ha detto, quindi ancora una volta, questo spiega proprio il fatto che fosse un grandissimo praticante. E lì io ho cominciato a piangere, mi sono commossa e lui mi ha detto, ma perché piangi? Non c'è da piangere, non devi essere triste. Questo è una cosa meravigliosa, no? Questa cosa qui. E quindi ha fatto un ottimo lavoro Lama e ha utilizzato la sua vita in maniera benefica quindi devi essere orgogliosa. E quindi io poi ho cominciato a parlare anche alle altre persone, a tutti quelli che erano intorno, a dire quanto era orgoglioso di Lama, quanto Lama fosse un grande praticante, e lo spiegava un po' a tutti. Lama quando ha lasciato il corpo aveva 92 anni e io avevo le reliquie con me, le reliquie che sto adesso portando in giro, e quindi ho chiesto a Sua Santità, ho detto cosa posso fare con queste reliquie, e lui mi ha detto che cosa potevo fare con esse, mi ha detto fai fare una statua, fai costruire uno stupa. E quindi poi io gli avevo già consegnato la tanca era già in un'altra stanza, quindi ha chiamato, ha detto per favore portate la tanca di nuovo indietro, quindi l'ha presa, l'ha benedetta e l'ha accettata, ha accettato la tanca, e quindi poi ha benedetto sia me che Roberto e abbiamo fatto una foto insieme, e poi stavamo uscendo e ci ha chiamato di nuovo indietro, ci ha chiamato e ci ha detto tornate un attimino qua, e ha detto dammi la foto di Lama perché voglio ricordarmi di lui, e quindi dice per me questo è stato il più bel regalo che potessi fare a Lama.
So in that way we start journey, we got the blessing of His Holiness. That is very much important to explain these things to everyone, to share everyone, just to understand that how fortunate we are and what we should learn from our teacher. Right, so this is some motivation that we need to know. So in that way, I start doing the journey of making offering in, and then I'm here now. So I am here with the relics of Lama. My motivation here to come here and to visit all the centers and to meet all the students of Lama, to remind the legacy of Lama. That is very much important, because sometimes what happens, and when Lama when our teacher leave us, like physically, we feel like we are abandoned, we are alone, or we can feel like we are orphaned now. We don't have someone around us to whom we can, depend, or to whom we can ask suggestion. You know, we feel like we are in some kind of black hole, or we don't know where to go, right? So that is like ordinary mind. Of course, we are human, so we feel it. But my experience is not correct. I mean, this way of thinking is not really right, because our master had always taught us that life is based on impermanent, right? Life is based on impermanent. We need to understand the reality, and we need to apply the teachings in our real daily life, right? So we need to feel Dharma in our daily life, not something that we have to do in a gompa, and then there's something else that we have to do in our daily life. So that was the legacy that Lama had always told us, that before being a good practitioner, try to be a good human. That is the message he wants to give everyone. So I want to remind everyone that try to be a good human, right? Try to understand, try to develop your mind, try to transform your mind into a good human, into a good way, in a positive way, before being a good practitioner. The tag that we have, I'm a Buddhist, I'm a Christian, I'm a Hinduism, that tag won't valid. It won't give any value until and unless you are not a good human. So that is very much important to remember the legacy, the teachings of Master, what we had learned from him. Remember that when we think, generally when we practice Dharma, we think like a part of us is good when we are in certain surrounding or environment. When we are in a gompa, we feel, I'm very peaceful, I'm doing meditation, you know, my mind is very clear, I'm a good human, I'm a perfect, right? But we are not able to see the mirror within ourselves. We are not able to, we don't able to understand how our mind is working, because that is, at that time we are really doing kind of illusion visualization around our mind, thinking that I'm a peaceful person right now. As soon as we come out from that zone, that environment, we become a different person, right? If we find a one person who is start irritating us, right? That person give you irritation, and then that person makes you angry, you really fell into that trap. Then you become an angry person, you become an ordinary person. So you become a two different personality. When you are inside the gompa, you are considered to be a good practitioner, good meditator, a peaceful person. As soon as you are in a daily life, daily routine, you are a different person, the ordinary person, right? So it means there's something which is not working. So the meditation that what we are doing and what we want to achieve is not giving a result in our daily life. So it's not worth it. So it means we are pretending.
Quindi noi abbiamo ricevuto poi le benedizioni di Sua Santità il Dalai Lama. E questo è importante per me poter condividere questo con tutti voi. Perché? Perché siamo molto fortunati, abbiamo avuto dei grandi maestri ed è importante poter imparare quello che i nostri maestri ci hanno insegnato e portare avanti tutto questo. Quindi per me era importante poi incominciare a fare tutte le offerte che volevo fare a nome di Lama, e è proprio per questo che adesso sto portando in giro le reliquie di Lama in tutti i centri di Dharma. Sto facendo questo perché voglio che tutti, è importante per me che tutti gli studenti di Lama continuino ad avere questa grande connessione, questo grande legame con lui. Perché questo? Perché sento che a volte c'è questo senso di abbandono. Le persone dicono: oh, adesso mi sento solo, mi sento sola, mi sento che non ho più nessuno, non ho più un punto di riferimento, non ho nessuno a cui chiedere consigli, e ci sentiamo un po' come in questo buco nero, diciamo, da cui non riusciamo ad uscire. Ecco, questa è la mente ordinaria, dice Tenzin. Io ho avuto, dalla mia esperienza, posso dire che questo tipo di pensiero non è corretto. E perché? Perché noi Abbiamo ricevuto insegnamenti dai maestri e che cosa ci hanno insegnato? Ci hanno insegnato che la vita è impermanente, quindi tutto è impermanente, quindi è importante capire qual è la realtà e poi mettere in pratica quello che ci hanno insegnato. Quindi cosa vuol dire questo? Che quando magari a volte siamo un po' disconnessi da quello che crediamo di essere e da quello che poi facciamo durante la nostra vita quotidiana, perché magari veniamo nel Gompa, meditiamo, abbiamo tutto questo ambiente intorno a noi che ci sentiamo, incominciamo con le nostre visualizzazioni e dall'altra parte però usciamo e poi non riusciamo a praticare, non riusciamo a mettere in pratica tutto quello che abbiamo imparato durante la meditazione. E Lama, qual era il messaggio principale di Lama? Era quello di: prima di essere dei buoni praticanti, siate dei buoni esseri umani. Ecco, questo è importante. Qual è la cosa importante? Trasformare la propria mente, trasformare il proprio modo di pensare da negativo a positivo, prima di pensarsi dei buoni praticanti. Ecco, questo era il messaggio di Lama. Perché? Perché a volte diciamo: io sono buddista, sono cristiano, sono cattolico, però poi non siamo dei buoni esseri umani e quindi non riusciamo poi a mantenere questo legame con i nostri maestri. Quindi praticare che cosa vuol dire? Vuol dire che quando io vengo nel Gompa e pratico e medito, poi quando esco e qualcuno mi dice qualcosa che mi irrita, a quel punto io non rispondo a quella persona, perché se nel momento in cui rispondo a quella persona e mi arrabbio e genero tutta una serie di mente negative, a quel punto c'è una disconnessione tra quello che ho fatto prima, quello che pensavo di essere durante il periodo meditativo e quello che invece ho fatto nella vita ordinaria. Ecco, è come se ci fossero due persone differenti. Questo non va bene, questo non funziona, questo non era il messaggio che ci voleva dare Lama, perché se questo succede vuol dire che la meditazione non ha dato i suoi risultati e stiamo solo mentendo a noi stessi.
Generally, we have this. I'm not a teacher, first of all. I'm not teacher. I'm just repeating the words that Lama had already given you. We have heard this thing from Lama. I'm not a teacher. I'm not preaching anything. I'm just repeating the Lama's word, and I'm just reminding, because I need to remind myself, so I'm helping you to remind. So we will remember all together, and we will put them in our daily practice, right? So, like, generally, what happened, like, we have this mask. Okay, we have this mask by saying that I'm a good practitioner, I will practice, I will meditate, right? And we start having all this initiation, we have guru yoga, we pretend to be into based on a practitioner, right? We start thinking that I am practicing. But we really forget that who is the one that who need to practice? It's ourselves. Right? The surrounding will give us the possibility, but who is going to work is ourselves. So once our mind is not prepared, when we are not able to transform our mind, maybe the external object, maybe the external material, they won't help us. Yeah? They may give you comfort for the meantime. Because, for example, when you are taking an initiation, being under the initiation, you will feel good. But that is just for a moment. But if you want to take the benefit of initiation, you need to keep practicing whole your life. And that has to be based on your daily life, right? It has to be inside you, not depend on object, not depend on a gompa, not depend on clothes, right? It has to be depend into you. So it means when we are talking about ourselves, it's not about my clothes, it's not about my look, it's really about our mind, that how we have to carry the preaching of our teacher. Right. So what happens? Generally, we forget this thing. When we are talking about the Four Noble Truths, when we are talking about the Six Paramita, when we are talking about the Manuyoga Tantra, whenever we are talking about all this thing, this is not depend outside. This is depend inside in our daily life. That is something that we have to carry every second, every moment. Right. For example, when we are talking about Six Paramita, let's give an example of patience. Right. So we think that, okay, because without six paramita, we will not able to, develop the mind of bodhicitta mind, right? The compassion mind, the genuine one. We are not able to get it. We are not able to even get a realization on the emptiness, let's say like that. So when we are talking about the patience, when we are meditating on patience, it's so easy. Close your eyes, be in a very silent mode. Think,
patience, recite 100 times. And you feel, I'm a good practitioner. I can feel the patience, right? I'm very good in that. So suddenly, if someone comes, or when you are outside, if someone says something bad words to you or abuse you with the words, immediately you will feel the anger, right? Immediately you feel the anger, and then you forget. The moment that you had inside the gompai, thinking that I was practicing patience, there's no more patience, right? And then what happened? You react. You start reacting on your afflicted emotions, right? Immediately you start reacting on it. Why? Because we are not practicing on our mind. We are just focusing superficially the words that we had heard from our teacher, but we are not practicing it. To understand the value, your capacity of practicing patience, you really need someone who will make you feel irritated, right? To know what is your capacity, you must have someone who can give you the test, right? So if someone is irritating you suddenly or often, at that time, if you are able to keep your mind calm without having any kind of disturbance, not pretending, but genuinely inside, if you start keeping yourself calm and then you can able to give a genuine smile to that person, that time you can say that, yes, I have a capacity of practicing patience. The most of the time we don't do this. We do when we are in a monastery, when we are in a gompa, when we are in a group with a sangha, we practice six paramita. Let's do it, six paramita, tolerance. And then when we are in certain kind of situation, we are not able to tolerate. We are not able to tolerate. Why? Because we are not meditating on our own mind. Because we are not able to recognize what kind of mind we have. We are not able to recognize ourselves. We are still unknown of ourselves.
Quindi Tenzin dice, innanzitutto vorrei dire che io non sono un insegnante, quindi non sono qui per darvi degli insegnamenti, sto solo ripetendo le parole di Lama, il suo messaggio. Perché? Perché questo è importante ricordare le parole di Lama, e questo mi aiuta anche a me a ricordare le parole di Lama, perché ho bisogno anch'io di ricordare quello che diceva. Ed è importante poi praticare, mettere in pratica quello che Lama ci diceva. Questo perché? Perché noi di solito abbiamo una maschera, cioè cosa facciamo? Andiamo a meditare, meditiamo, prendiamo tante iniziazioni, pratichiamo il guru yoga, però diciamo è un po' fare finta di essere dei praticanti, no? Dimentichiamo che la pratica non è l'ambiente che fa il praticante, non è quello che ci succede fuori, non è l'ambiente che abbiamo fuori, ma la pratica avviene dentro di noi, all'interno della nostra mente. La pratica è una trasformazione della propria mente. Ecco, questo è molto importante. Perché? Perché magari sì, diciamo, siamo a un'iniziazione, prendiamo l'iniziazione, quindi l'ambiente, diciamo, è positivo, ci sentiamo bene, ci sentiamo dei bravi praticanti, va tutto bene. Però internamente non cambiamo nulla, quindi poi magari non siamo più in quell'ambiente e usciamo fuori e non ci comportiamo in modo adeguato, quindi non c'è stata una trasformazione della mente, quindi non abbiamo praticato. Quindi non è l'ambiente esterno che, sì, dice Tenzin, l'ambiente esterno a volte può aiutare, no? Può aiutare la pratica, ma la pratica, diciamo, prevalentemente deve avvenire all'interno. Quando per esempio pratichiamo, diciamo che pratichiamo le quattro nobili verità, quando meditiamo sul Manuttara Yoga Tantra, quando pratichiamo le sei paramita, tutte queste sono pratiche che devono essere svolte dall'interno di se stessi per trasformare la propria mente. Prendiamo un esempio, dice, prendiamo le sei paramita, prendiamo la pazienza, la pratica della pazienza. Ecco, innanzitutto le sei paramita sono molto importanti, perché senza aver le sei paramita non possiamo sviluppare la bodhicitta, quindi non possiamo proseguire sul sentiero. Quindi noi meditiamo, andiamo a meditare sulla pazienza, ci mettiamo in meditazione, magari recitiamo questi mantra, no? Pazienza, 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 anche per 100 volte, no? Continuiamo e crediamo di aver sviluppato quella che è la pazienza. Ma qual è il segno che non l'abbiamo sviluppata? Nel momento stesso in cui qualcuno abusa di noi oppure ci dice qualcosa che a noi non piace, in quel momento stesso sorge la rabbia e in quel momento stesso ci dimentichiamo della pazienza assolutamente e reagiamo. mangiamo. Questo perché? Perché non c'è stata una pratica interna, una pratica interiore, una trasformazione della propria mente. Siamo rimasti a una pratica superficiale e quindi abbiamo bisogno di capire, innanzitutto dice, abbiamo bisogno anche di queste persone che ci irritano, fanno sorgere in noi la rabbia se abbiamo questo seme. Perché? Perché per capire a che livello, a che capacità siamo, a che livello siamo dello sviluppo delle sei paramita, abbiamo proprio bisogno di queste persone. Perché nel momento stesso in cui qualcuno arriva e ci irrita, se noi invece di reagire manteniamo una mente calma, pacifica, non facciamo finta e mostriamo un sorriso a questa persona, un genuino sorriso, allora tutto andrà bene. Questa è la pratica della, per esempio, della pazienza. Però la maggior parte del tempo non lo facciamo. Magari sì, siamo tutti buoni, pacifici quando siamo in un monastero con gli altri praticanti di Dharma, però quando usciamo fuori nella nostra vita quotidiana non pratichiamo.
So that is why the meditation of analytical is very much important, because analytical you have to analyze every second, every moment. It means you have to take your awareness of your mind with you, right? So that awareness will also work. It will work only when you're able to recognize your mind, that your mind itself is not depend on afflictive emotions, right? Because our mind is so subtle and is pure. It has a capacity to get the clear light, like Lama, right? It has a capacity to be in a pure land, in nirvana. They have a capacity. But we have these obstacles around our mind, is the obstacles of afflictive emotions. These afflictive emotions work with our different sense of our body. There are 25 different sense, so it works with that sense. So what happened? We don't give important. We don't even give important to control this afflictive emotion, and we just let it flow, you know, as it comes. But as the result of our own samsaric body, we can understand that we are still not enlightened. It means that our afflictive emotions were so strong from the previous life, so still the journey is not finished in samsara, right? And still we are in samsara because the imprint of the afflictive emotion from the past. So we have this habit of being so used of using this afflictive emotion, and it is so easy to arise this afflictive emotion without effort, right? So when we need to practice altruism, it's so difficult to develop because we are not used to. We are not used to, because until if we are used to use this altruism behavior, then we were already in nirvana, or maybe we are already enlightened. So we are not used to, that is why we are still here. Right? So what we need to do, we need to understand that our mind is really controlled by these afflictive emotions, right? So what teachings help? What is the Dharma which help us? Dharma help us to liberate our mind from this afflictive emotion, right? So when we are talking about the Four Noble Truths, it also make us understanding why we are in samsara, what are the suffering, and then we are able to understand the root of suffering. Then the root of suffering, that we will able to understand how mind works. The mind, whenever we are going to give important to our afflictive emotion, we will find ourselves in a suffering, right? So that is why the six paramita also help us to eliminate the afflictive emotion. So what is the afflictive emotion? Let's say. So when Lama used to say that we need to become a good human, to become a good practitioner. So for example, we have a field, right? We need to, like a farmer, right? We need to make we need to grow some rice or flour. We have different choices, but we need to have a good field, right? So first of all, we need to clean it. So there are some, now it all comes like Italian words, village. the grass, you know, the very poisonous grass. We can see some bubbles around. So first we need to clean that, right? And then we have to, when once the platform is clear, then it's your choice. You can choose anything. Okay, someone wants to plant flower, they can plant flower. Someone wants to plant rice, they can plant rice. That is your choice because you have the seed, right? Exactly like our mind. When our mind is so much conflict or conquered by this afflictive emotion, we don't find any space, right? Even we have a seed of altruism,
we have a seed of Buddha Chitta Mind. We have a seed to develop the realization of emptiness. We have these seeds, but we don't have a space in our mind. Where are you going to grow this? It's so compact with this old afflictive emotion. So whenever you want to push, right, to practice, it comes into a superficial way. Because underneath, the root is not going inside. Because it's so much conquered by this afflictive emotion. So what we need to do, we need to clear it. First of all, we have to understand we are the victim of this afflictive emotion. Right? So we need to free our mind from this afflictive emotion. So when we start working it, slowly, we will able to understand that how the anger works, how the desire works, how the ignorant works. Because ignorant is the one who cover our wisdom. We are not able to see it. So first we have to get, because we are fortunate, we have this wisdom, light, right, which is coming through our teacher and it's giving to us. And this light has to work to clear these afflictive emotions. So when we start clearing the afflictive emotion, then we will get a space in our mind. Over there, we can plan anything. If you want to become a good Buddhist practitioner, plan there the seed of Buddha Chitta Mind. Try to develop more altruistic behavior. Try to understand more emptiness. That is the thing. If someone wants to become a good Hindu practitioner, they have a platform there. It's clear, right? So then they can plan anything, whatever they want. So first of all, we need to have a good mind, have a good feel. Then the seed we can choose. The choice is our choice. Whatever we want to plan is in our hand.
Quindi, in questo caso la meditazione analitica è molto molto importante, perché dobbiamo analizzare continuamente in ogni momento, avere consapevolezza della nostra mente e portare con noi questa consapevolezza ovunque andiamo e riconoscere anche la natura della mente. Perché? Perché le afflizioni mentali non fanno parte della natura della mente. La natura della mente è pura, è chiara luce, e quindi bisogna riconoscere questo. Tutti abbiamo la capacità di poter entrare nella chiara luce, tutti abbiamo la capacità di poter andare in una terra pura, di poter entrare nel nirvana, di poter ottenere l'illuminazione. Abbiamo questa grande capacità, però adesso perché non abbiamo sviluppato tutte queste realizzazioni? Perché? Perché abbiamo continuato sempre a lasciare andare la nostra mente verso le afflizioni mentali. Abbiamo lasciato che queste afflizioni mentali continuassero ad essere incontrollate all'interno della nostra mente. Quindi, ed è per questo che in questo momento sono così forti all'interno di noi stessi, ed è per questo motivo che siamo ancora nel samsara e non siamo liberi, perché abbiamo ancora queste impronte all'interno della nostra mente, queste afflizioni. Quindi noi, quando parliamo di afflizioni mentali, per noi è molto facile andare dietro a queste afflizioni, mentre quando parliamo di altruismo, di generare l'altruismo, ecco, questo ci riesce molto difficile. E perché tutto questo? Perché non ci siamo familiarizzati con questo tipo di mente, e perché se ci fossimo familiarizzati con questo tipo di mente, a questo punto avremmo generato tutta una serie di menti positive, magari saremmo ancora illuminati, ma questo non è il caso. Siamo ancora qui, siamo ancora nel samsara, e questo è molto importante, lo dobbiamo capire. Dobbiamo controllare la nostra mente e dobbiamo controllarla dalle afflizioni mentali. Il Dharma è ciò che ci permette di liberarci da queste afflizioni mentali. Quindi quando parliamo delle quattro nobili verità, che cosa ci parlano? Ci parlano della sofferenza, dell'origine della sofferenza. Quindi ci aiutano a capire da dove deriva questa sofferenza e come poterla eliminare attraverso il sentiero. Quando parliamo delle sei paramita, anche queste ci aiutano ad eliminare le afflizioni mentali. E quindi quando Lama diceva: per essere un buon essere umano innanzitutto bisogna essere un buon essere umano, per essere un buon praticante, che cosa diceva anche? Diceva: immaginatevi un po' la nostra mente come un terreno. Ecco, se noi vogliamo piantare qualcosa in questo terreno, prima di tutto dobbiamo pulirlo da tutte quelle che sono le erbacce, le piante velenose, se no poi non possiamo piantare nulla. Ecco, Poi, una volta che l'abbiamo pulito completamente, cosa possiamo fare? Possiamo decidere, abbiamo la scelta di quello che possiamo, vogliamo piantarci, quindi magari scegliamo di piantare dei semi di riso o magari dei fiori, eccetera, eccetera. Quella poi è la nostra scelta, ma prima di tutto dobbiamo pulire il terreno, è la stessa cosa con la nostra mente, quindi dobbiamo ripulirla da tutte le afflizioni mentali per poi poter scegliere, per poi poter inserire delle nuove cose, perché al momento le nostre afflizioni sono tante, sono troppe e quindi non abbiamo spazio. Quando cerchiamo di mettere qualcosa di positivo facciamo un grande sforzo, non riusciamo, non abbiamo spazio per poter inserire qualcos'altro, quindi dobbiamo pulire innanzitutto la nostra mente in modo che poi possiamo piantare i semi di bodhicitta, della vacuità, delle sei paramita e in questo modo staremo veramente praticando e non soltanto in modo superficiale. Quindi prima cosa, ripulire la nostra mente, perché al momento noi siamo le vittime delle nostre, siamo vittime delle nostre afflizioni mentali e quindi dobbiamo lavorare su di esse. Noi siamo molto fortunati, abbiamo avuto insegnanti che ci hanno fornito la luce, quindi ci hanno fornito il sentiero da seguire per poter pulire la nostra mente, quindi è quello che dobbiamo fare, dobbiamo lasciare spazio all'interno della nostra mente per poter poi piantare quelli che sono i semi buoni che ci possono portare all'illuminazione per poter diventare poi veramente dei bravi praticanti e per poter poi provare a sviluppare quelle che sono bodhicitta, eccetera, eccetera. Questo vale anche per altri praticanti, per esempio praticanti indù, se vogliono seguire il loro sentiero, devono pulire la loro mente per poi mettere dentro quello che c'è di positivo. Quindi è solo una questione di lavorare sulla propria mente, quindi per prima di tutto ripulirla e poi mettere quelli che sono i semi che vogliamo inserirci.
Because affective emotion is very much kind of familiar in our daily life, so we are so used of using all these things, but we don't really realize how it really affects our mind and it really affects in our daily life and also it affects in our how you say practice, right? Because for example, when we get angry, right? Okay, I just one thing that when we start meditating, what is meditation? What meditation is something you are familiarizing your mind to the object. Right? When we are meditating on a divinity, Tara, let's say example like a Tara, when we are doing a meditation of Tara, we are visualizing ourselves as a Tara, so we are very familiarizing, try to be one, right? To see ourselves. So that is the strong visualization during the meditation we do. So generally we do exactly in opposite way, we do meditation in our anger or in our desire. How it works? For example, when you get angry, when people use abused words to you, okay, even you are a practitioner, you start thinking, oh, I'm the victim. That person had used this abuse word to me. It's not right, right? You start giving a reason to get more angry. Oh, he should not do this. You know, this is not right. You start keep thinking about it, keep thinking. So while you are thinking, it's the same way that you are meditating it. Right, you are meditating on your own anger. Anger never grow like a volcano. It won't give an explosion in the same time. It grow. It, from the spark, it become the flame. And from the flame, it can burn everything, right? So the spark transform into a flame due to your own mind, right? Because, for example, if there is only one stick which is burning, then if you don't give a support of another stick, the fire won't remain for long, right? So when you want to have more fire, you have to put more stick, or maybe you have to put paper, maybe you have to put more fuel to have a big fire. Exactly, our mind do the same way. So when we are angry, we start meditating on the words. Okay, this person has said that, this is the condition. We start putting all the reason to become more angry. After some time, when the flame take a phase of big fire, it become like a volcano. It's out of your control. Now you can't control yourself. Right now, your mind is just that person and you just want to harm that person, right? At the end, what you do? You react. You start act based on your own anger, right? So maybe you go and fight with that person. Maybe you have slapped that person. You had ate some kind of crime. Or maybe you had act some crime based on your anger. Right? So at that moment, when you had done something, at that time you feel like, I have done it. You feel the victory. You're like, I have done it. When your anger is no more there, because you have achieved the result of your anger, what remain? Remain only regrets. Now, the regret in a basic way, for example, if you are angry, right, you will shout in your house. Maybe your mother had cooked very nice dinner for you. Because of your anger, you had ruined that dinner. You know, you are not able to enjoy the harmony, environment in your family, right? You had ruined it. Then maybe your sister, brother, friends, those want to spend time with you, now they don't want to spend any time with you anymore because they think like he's always angry or she's always angry. They are so irritated. So now they don't want your company, right? So it means you're losing the harmony in your house. You had lost your friends. And first of all, you are not happy yourself. You are not peaceful inside yourself. So you're angry. Your meditation on your afflicted emotion is just a lose. You lost yourself, you lost your peacefulness, you lost harmony environment, right? So that is the effect of afflicted emotion. If we count on desire, it's the same thing. Desire do the same thing. Desire transform into an attachment. Then attachment doesn't let you sleep also, right? You start keep thinking. There are lots of people, those are committing suicide. Because they are not achieving what they want. Because that is achievement based on attachment, right? So I don't want to bring it more along with the example. As we all know, this is happening in our daily life. So that is why meditation of analytical is very much important. Because these are the examples, those are happening every single day around us. So with what we need to learn, we have to see those things and we have to realize. And then we have to apply within ourselves. For example, if someone tells you that, okay, drink this water which is poisoned, will you drink this? By knowing that this water is poisoned, will you drink it? Of course, no, right? Because you know this is danger. If I drink, I will die. But why we are using the poison which is inside us already? Why we are using it constantly, which is harming our daily life, which is harming our peaceful mind, which is ruining our life, which is taking away our inner peace, right? By knowing it, we are using it, right? Why? Because we are ignorant. You see, we are ignorant. So this ignorance is also one poison, right? So what we need to do, analyze our own mind. When we start analyzing it, we will able to realize it. Once you are realized, for example, if someone tell you this is a poison, you are more attentive, you are more aware of, by mistake, I should not drink this. So you will remember the color of glass, you will remember the size of glass, you will be more aware, even by mistake, I should not drink this. Right? So you are so much aware. If some people will keep 3 glasses all together, immediately you will recognize the glass which is poisoned because you are aware that is a poison, right? Exactly like that we have to apply in our mind. Once we know that afflictive emotion is our poison, we have to be aware. We have to be aware when it arises. When you feel angry, the sense of angry, immediately you have to recognize, oh, this poison is coming now, right? I should not be the victim of this poison. I have to avoid. I means I have to be strong enough. So strong doesn't mean defeat at that point because it will create more. As when you want to defeat something, it means you have to go contrast with that person, right? So you have to meet that person. It means you are going to meditate on that. What you need to do, avoid the subject at that meantime. Because that is the wisdom. You can do it at the meantime. So when your mind is calm, when that word won't affect you anymore, think again, right? What should be the reaction on that base? Because at that time, your mind is more calm. That time, when your mind is calm, your mind can work with the wisdom. When you want to fight with your afflictive emotion, when you are victim of your afflictive emotion, that is the foolish thing that you can do. Because you want to win on your own anger. Then you become more anger. You won't able to get anything. It's quite long, sorry.
No, it's okay. Quindi noi in realtà adesso abbiamo molta familiarizzazione con le nostre afflizioni mentali. E queste hanno un effetto sulla nostra mente e quindi poi hanno un effetto anche sulla nostra pratica. Noi quando meditiamo di solito cosa cerchiamo di fare? Di familiarizzarci con un oggetto di meditazione. Quindi per esempio se meditiamo, visualizziamo Tara come divinità, a quel punto noi ci visualizziamo come Tara, diventiamo uno con Tara. E questa è la meditazione positiva, diciamo, quello che cerchiamo di fare di positivo con la nostra mente. Però poi noi in realtà facciamo l'opposto. Cosa meditiamo noi invece? La meditazione analitica che portiamo avanti è la meditazione analitica sulle afflizioni mentali, quindi magari la meditazione analitica sulla rabbia, sull'attaccamento, eccetera, eccetera. Per esempio, facciamo un esempio, se qualcuno ci dice qualcosa che a noi non piace oppure ci irrita, cerca di farci irritare, noi incominciamo la nostra meditazione analitica. Quindi, oh, io sono la vittima, quella persona mi ha detto questa cosa, allora non va bene, come si è permesso, ma adesso gliela faccio vedere, gliela faccio pagare. E troviamo tutta una serie di ragioni per portare avanti la nostra meditazione, ne troviamo tantissime. Quindi andiamo avanti e diciamo, ah, questo non va bene, non dovrebbe essere così, non è giusto, eccetera, eccetera. Quindi la nostra meditazione sulla rabbia va avanti. E questo cosa fa, cosa permette? Permette alla rabbia di crescere sempre di più. È un po' come la rabbia viene paragonata al fuoco, no? All'inizio abbiamo solo una scintilla, ma se a questa scintilla diamo delle cause e condizioni per poter crescere, per esempio gli mettiamo davanti, prendiamo un bastoncino d'incenso, prima o poi si spegnerà se è solo il bastoncino d'incenso, invece magari gliene mettiamo uno accanto, oppure magari a questa scintilla mettiamo insieme della carta, e quindi il fuoco continua ad espandersi sempre di più e poi insomma diventa grandissimo, no? Brucia qualsiasi cosa trovi. E la stessa cosa succede con la nostra rabbia e con tutte le afflizioni mentali. Se noi gli diamo i supporti, queste continuano, non è che si fermano, continuano sempre di più e non si spengono, vanno avanti. E quindi continuiamo a darci sempre più ragioni e continuiamo a dare da mangiare a queste afflizioni mentali. E quindi diventa un po' come un grande vulcano, diceva Tenzi, no? Non si riesce più a controllarle queste afflizioni. Poi magari continuiamo e non rimane solo a livello mentale, perché poi vogliamo agire di conseguenza in base ai nostri pensieri e quindi magari vogliamo anche danneggiare la persona che ci ha irritato. E quindi agiamo sulla rabbia e quindi magari andiamo da quella persona e incominciamo a litigare, oppure magari gli mettiamo pure le mani addosso e poi oltre a questo siamo anche tanto contenti di averlo fatto, come se fossimo dei vincitori, finalmente gliel'ho fatta pagare, finalmente ho vinto. Tenzin dice, che cosa rimane da tutto questo? Rincrescimento poi per come ci si è comportati e quindi diciamo che la rabbia ha tantissimi svantaggi. Diciamo, magari torniamo a casa e nostra madre ci ha preparato per noi qualcosa di molto molto gustoso e noi, presi dalla nostra rabbia, non riusciamo nemmeno ad assaporare quello che ha preparato per noi, e poi quindi la nostra cena è rovinata e magari non andiamo d'accordo con i nostri familiari perché siamo sempre arrabbiati, quindi la gente non ci vuole stare vicino, quindi rimaniamo sempre soli. E da tutto questo poi cosa ne deriva? Deriva il fatto che non siamo felici e quindi non abbiamo la mente pacifica, non siamo in pace, non siamo felici. Ecco, la meditazione sulle afflizioni mentali porta proprio questo, non porta assolutamente la vittoria, porta perdita perché ha un effetto sulla nostra mente, e questo succede per tutte le afflizioni mentali, anche per il desiderio, per esempio, si trasforma poi in attaccamento. Non riusciamo a fermarlo se non usiamo qualche antidoto, quindi andiamo avanti e ci sono persone poi che commettono suicidio. Perché? Perché non riescono a ottenere ciò che vogliono e quindi non riescono a sopportare di averlo perso. E queste sappiamo benissimo, sono cose che succedono tutti i giorni nella nostra vita quotidiana. Quindi la meditazione analitica è molto importante. Quello che dobbiamo vedere innanzitutto è riuscire a vedere le afflizioni mentali appena sorgono all'interno della nostra mente e poi applicare quelli che sono gli antidoti alle afflizioni. Dice, e poi essere anche consapevoli di quello che succede all'interno della nostra mente e usare la consapevolezza. Perché? Perché se qualcuno ci dice che c'è dell'acqua avvelenata lì da qualche parte, ci dice bevila, la vuoi bere? Io dico no, non la voglio bere. Perché? Perché se bevo quest'acqua poi muoio, no? Però E sappiamo benissimo che queste afflizioni mentali sono dei veleni per noi che rovinano la nostra vita, la nostra pace interiore, ma continuiamo a inserirle nella nostra mente. E questo perché succede? Perché siamo ignoranti. Quindi analizzare la nostra mente è molto molto importante, perché dobbiamo realizzare quello che sta succedendo al suo interno. Se facciamo questo, se usiamo la consapevolezza, a questo punto, se qualcuno ci ha detto che in quel bicchiere c'è dell'acqua avvelenata, se io uso la consapevolezza mi ricordo benissimo del colore del bicchiere, della forma di quel bicchiere, e quindi evito di bere quel tipo di acqua. Quindi devo essere molto consapevole, anche se mi mettono tre bicchieri davanti, essendo consapevole che lì c'era l'acqua avvelenata, so benissimo che quell'acqua io non la devo bere. Ecco, la stessa cosa dovremmo fare con tutte le afflizioni mentali, quindi essere consapevoli quando sorgono e non aspettare che sorgano troppo all'interno della nostra mente, quindi prenderle in tempo, perché nel momento stesso in cui le afflizioni sono all'interno della nostra mente è troppo tardi per farci qualcosa a riguardo. Quindi lavorare sulle afflizioni quando la nostra mente è calma. Quando la nostra la mente è calma e pacifica, allora possiamo lavorare con le nostre afflizioni, con la saggezza, e poi intervenire quando ci troviamo nelle varie situazioni.
So once we able to recognize our own afflictive emotion, so we know that this is the poison, that we should not use it, then what we have to do? We have to try to liberate our mind, try to disconnect our mind with the afflictive emotion. So what remain? Remain your pure mind. So now we need to plant. We need to work on that. What we need to plant? We need to plant altruism. Altruism based on love, kind, generosity, compassion, bodhicitta mind, and emptiness, right? But now we need to apply. These are also not so easy, right? Love, to love someone to whom you love is very easy. If I tell you to love your mother, it's very easy, right? If I tell you to love your enemy, it's very difficult, right? We can pretend, but we can't really get that genuine love to someone that you hate. So through the Buddhist technical to generate bodhicitta mind, there are lots of examples that you have to see all the sentient being like a mother. You can take an example from your present mother, and you start, you know, developing the love that you had received, and then you start thinking of repaying what you had received from them. So in general, we can even think that without any other person, our life is not possible, right? Because everything, whatever we have in our life, is depend on other people. For example, our education also depends from other. If there is no teacher, there is no students. If there is no student, there is no teacher, right? If there are no children, there is no school, right? So education itself comes from other. Money, we are so proud that we are earning money, right? Or we are so proud that we have this work or that work. That is also comes from other. If one rich person who doesn't open one company to produce something, we won't get work. So a company had produced, if there's no consumer that who can buy that product, there's no business, right? So we can see that everything is interdependent. We are totally depend on other. Our clothes also, it comes from other. Directly or indirectly, we are totally depend on other. Our food, clothes, everything. When we start thinking, analyzing it, you see, we need to analyze. Road, light, water, everything, all the comfort that we are finding today, it comes from other people. So we are totally depend on other. So it means we have to be grateful to other people, right? We need to repay. If, for example, if some unknown person help you when you are in trouble, you will remember that person, and whenever you have the opportunity to repay that person, just in offering a cup of coffee, you will do it, but genuinely, with the happiness, right? But here, in our life, we are receiving this love and kindness, the generosity from the millions of people every single day. Without them, our life is impossible. So we have to be grateful to every single person, right? So over there, we have to generate this great love and kindness to the people. For example, just take an example on a part of our practice. We have to say thanks to the beggar, right? Those poor people. Because if you have no beggar, where you can accumulate merits or you're going to, practice your generosity, right? So you need these people.
thanks to all the enemy, those are people that who hates you, you have to say thanks to them also, because they are the one who show you the mirror to see what is the capacity level of your tolerance and your patience, right? So here we can see that our six paramitas also depends on other. Without other, we can't practice our six paramita also. We can't develop our love, our compassion mind, kindness. We were not able to understand the value, right? To understand the value inside, we need to thank other people, right? So that's why we need to practice our altruism. That can be possible only if we practice meditation analytically every single day. Why I'm saying this analytical meditation? Because normally what we do, we have a special place in our house. We call it gompa or meditation room or whatever, right? Early morning we wake up and we sit there, we prostrate and we start meditating it, right? And we said, okay, I'm meditating. I remember, okay, I did it. And when we go off to our office or our work, we forget. Now, when we are out of that door, we are a different person. We become an ordinary person again, back. Yelling on other, angry, always disturbed, no patience. We forget what is patience at that time. We forget what is tolerant. We forget forgiveness. We forget kindness. We forget everything. Over there, what we do only for me. My ego. I am the boss. You know, power. So we start working on afflictive emotion and we forget totally disconnected by altruism behavior. Again, when we enter that room, we become, again, the altruistic person, right? We become more peaceful again. We want to meditate. So it means you are not lying to the world. You are actually lying to yourself. You are not fooling people, but you are fooling to yourself. Because life is based on impermanent. We never know when the impermanent will knock your door. Maybe just a second, maybe you are here. And maybe after 2 hours, maybe you are no more. So who have to carry the merits, the karma, is you yourself. So if you are doing this action in daily life, practicing in this way, you are fooling yourself. So what we need to do, a person who is meditating early morning, he has to be same whole day long, right? If you want to be a peaceful person in Pomaya, let's say, in Gompa, during the teaching, you have to be a peaceful, happy person all the day. Whenever you go back home, you have to bring the nature, right? That is the transformation of your mind. That transformation has to be in you. You have to work it. That is called a meditation of analytical.
Mm-hmm. Quindi abbiamo detto bisogna riconoscere quelle che sono le afflizioni mentali e quindi non seguire queste afflizioni e liberare la nostra mente da queste afflizioni mentali, disconnettere proprio la nostra mente da queste, e in questo modo poi potremmo sviluppare quella che è una mente pura. E a quel punto, quando avremo una mente pura, possiamo piantare quelli che sono i semi positivi, come per esempio l'altruismo, lo sviluppo dell'amore, della compassione, della bodhicitta, della vacuità. Certo, non è facile, però lo si può fare, dice. Perché dico che non è facile? Perché di solito noi quando parliamo dello sviluppo dell'amore, per esempio, ci viene molto facile provarlo nei confronti dei nostri familiari, dei nostri amici, delle persone a cui vogliamo bene. Ma quando pensiamo a sviluppare l'amore nei confronti dei nostri nemici, ecco, questo ci riesce molto difficile. Però nel buddismo vengono citati quelli che sono delle pratiche che si possono fare per sviluppare questi tipi di mente. Per esempio, per sviluppare la bodhicitta ci sono tantissime pratiche, quindi per esempio riconoscere che tutti gli esseri sono stati nostre madri, riconoscere la loro grande gentilezza e quindi sulla base di questo voler ricambiare questa grande gentilezza che ci hanno fornito. Perché noi quando ci guardiamo nella vita di tutti i giorni, in realtà tutto quello che noi abbiamo e tutto quello che sperimentiamo dipende dagli altri esseri senzienti. La nostra istruzione, quello che abbiamo ricevuto, per esempio, non c'è insegnante senza lo studente, anche nel nostro lavoro, per esempio, se una persona apre magari è ricco e apre un'azienda, una grande azienda, magari può fornire tantissimo lavoro a tantissime persone. Però poi devono esserci anche i consumatori, perché senza i consumatori questa azienda non può andare avanti. Quindi diciamo anche per i nostri vestiti dipendiamo dagli altri, direttamente e indirettamente per tutto quello che abbiamo dipendiamo dalle altre persone. Quindi dobbiamo essere grati di quello che abbiamo ricevuto e di quello che continuiamo a ricevere. Quindi dice... Facciamo un esempio, se per esempio una persona che magari è una sconosciuta per noi ci ha aiutato in un'occasione, sentiamo istintivamente questo desiderio di voler ripagare questa persona e magari aspettiamo l'occasione magari per poter pagare una tazza di caffè, una tazzina di caffè a questa persona, e lo facciamo genuinamente dal cuore perché sappiamo che ci ha aiutato. Ecco, se pensiamo che abbiamo ricevuto lo stesso tipo di aiuto da milioni e milioni di persone, ecco, dovremo generare questa grande gratitudine nei loro confronti e generare per tutti gli esseri amore e gentilezza, gentilezza amorevole. Quindi dobbiamo ringraziare anche per lo sviluppo delle sei paramita, per esempio. Se noi pensiamo alla pratica della generosità, se vediamo una persona per strada che chiede i soldi, ecco, come possiamo noi, se noi forniamo a quella persona, gli diamo qualcosa, ecco, quella persona ci dà l'opportunità di sviluppare la pratica della generosità. La stessa rabbia, le persone, chi è che ci può aiutare a, scusate, la pratica della pazienza, quindi la paramita della pazienza, chi è che ci permette di svilupparla? Il nostro nemico, è il nostro nemico che ci permette di capire, che è come uno specchio per noi, che ci permette di capire la nostra capacità, quindi quanta tolleranza, quanta pazienza, quanto perdono abbiamo all'interno della nostra mente. Quindi, e anche tutte le altre sei paramita dipendono dagli altri. Quindi l'altruismo è molto importante da generare, e questo è possibile solo se pratichiamo la meditazione analitica. E dico ciò, dice Tenzin, perché ancora una volta dico, vedo e noto che c'è un po' questa divisione tra la persona che medita, che si sveglia la mattina, che magari ha creato anche un gompa a casa, che ha tutto il suo altare, si siede la mattina, fa la sua pratica di meditazione e quindi si sente un grande praticante, e poi però va in ufficio e si dimentica di tutta la sua pratica svolta durante la mattina e quindi diventa una persona totalmente ordinaria, si arrabbia, non pratica la pazienza, né la tolleranza, né il perdono. E quindi questo avviene perché? Perché principalmente tutto questo deriva dall'ego, dal pensare sempre a se stessi, me, io, e questo è totalmente disconnesso dall'attitudine altruistica, quindi non ha niente a che fare con questa. Quindi magari poi torniamo a casa la sera dopo esserci comportati in questo modo e di nuovo se andiamo nel nostro gompa e meditiamo e siamo dei bravi praticanti. E questo non va bene, dice, ma questo non è una bugia che raccontiamo agli altri, la raccontiamo a noi stessi, perché? Perché la vita è impermanente, oggi siamo qui, tra due minuti non sappiamo se saremo qui, quindi non sappiamo cosa succederà dopo, quindi... che cos'è che ci portiamo dietro nella vita successiva? Ci portiamo dietro il karma, quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo fatto. Quindi in realtà non stiamo raccontando delle bugie agli altri, ma soltanto a noi stessi se ci comportiamo in questo modo. Quindi dobbiamo essere una persona unica, la persona che medita la mattina deve essere la stessa che poi mantiene questo tipo di comportamento nella vita quotidiana. Quindi dice, per esempio, se volete essere delle persone pacifiche qui a Pomaia, dovete essere questo tipo di persona, quindi che medita la mattina e poi portare questo tipo di comportamento nella vostra vita quotidiana. Quindi la meditazione analitica che cosa implica? La trasformazione della propria mente, quindi in questo senso è molto molto importante.
So this is what mean that to be a good human. So once we are able to understand the meaning that afflictive emotions is a poison and then altruistic is the nectar. So if you want to be a more into a nectar, you can able to have a good result and good fruits, right? So that's what we need to be. So when you are a good human, you can be a good practitioner, right? So because everything comes genuinely. When you love, you will love genuinely. When you will practice genuinely, because there is no any form of ego, no form of I. Right? It comes very genuinely. So this is what Lama had taught us, to be genuine to yourself, be honest to yourself, be sincere to yourself. Don't fool yourself. So because the next life we have to carry, the result we have to carry, right? And then the second thing I want to say about Lama,
about guru yoga, guru practice. Generally, because generally when we have our teacher, we are too much attached to the form of guru, right? His physical presence. And we become the attachment towards our teacher's form, right? And we think, oh, my guru, my teacher. That's good. That is based on your devotion. That is your respect. It's okay. But the right guru devotion is not based on his physical presence. The blessing, when we are asking that, whenever we see Lama, we said, Lama, please bless me. Lama, please bless me. He is keeping his hand on your head. It's not just a blessing. Right? It's not a blessing. The real blessing is his teaching. The really blessed is his teaching. So we have to carry. Now, to receive the blessing of your teacher is in your hand. Right? For example, you had a plant, some flowers in your garden. You have every possibility to have a beautiful flowers in your garden. You have a good soil. You have a good seed. But you need water, right, to split on the flower. So that water is a blessing, right? But you need to use it in a correct way. So exactly, most of the time what we do, we think the presence form, like for example, my uncle, Lama Monlam, form was the referment of blessing. So now Lama Monlam body is not here, so we think Lama is not here anymore, right? So that is not a right way of practicing Guru Yoga. Guru Yoga is practicing not only his body, we have to refer his body, speech and mind, right? So his blessing is his wisdom. He has already passed to us, right? Now, to receive his blessing is depend on us how we are practicing it, right? If we want to have a blessing of our guru, remember his teaching and try to apply. When you apply his teaching, you will see the transformation into yourself. Right? If you are very angry person and you have seen Lama Monlam with the always smiling, very kind person, very humble, if we get his quality into yourself and you become like him, listening his teaching, that is a blessing because you have a transformation of your mind, right? We never met Buddha. We never met Buddha. We never met all Siddhas, India great yogis. We never met. We never met Atisha. We never met Shanti Deva. We never met them. But still we are able to receive their teachings. How? Because what they had left behind is teaching. Right? So through our guru, we are receiving the teaching from their guru. So it's just by lineage is transforming to us. Right? So we are so blessed. Isn't it? So we don't need his form only. We are already blessed through his teaching. So now, to receive that blessing is depend on us, how we are going to practice it.
Quindi, essere un buon essere umano significa proprio questo, quindi eliminare, capire che le afflizioni mentali sono veleno e capire che l'altruismo è un po' come un nettare che ci permette di purificarci. E essere un buon essere umano poi ci permetterà anche di essere dei bravi praticanti. E quando diventeremo così, faremo tutto in modo molto genuino, genuinamente svilupperemo tutte quelle che sono le positività e non andremo dietro all'ego e non penseremo sempre io, me, in questo modo. E Lama ci ha insegnato proprio questo. Lama ci ha insegnato a essere sinceri, ad essere dei praticanti onesti. Perché? Perché poi alla fine, Se noi siamo onesti, quello che ci portiamo dietro alla fine sono i risultati di quello che abbiamo fatto in questa vita. Ecco, la seconda cosa che vi volevo dire, dice Tenzin, è parlarvi del guru yoga, della pratica del guru yoga. Cosa significa guru yoga? Allora, noi di solito proviamo attaccamento per la forma fisica del maestro, quindi per la sua presenza fisica. Pensiamo che il guru yoga sia proprio vederlo fisicamente e continuiamo a dire il mio maestro, il mio guru, fisicamente pensiamo a lui. Questo va bene perché dice, in un certo senso dimostra che abbiamo un rispetto per questo essere, però quella non è la vera la vera devozione per il maestro spirituale, perché il vero guru yoga non dipende dalla presenza fisica del maestro. Quando noi parliamo di benedizioni, le benedizioni dal maestro non ci arrivano quando ci impone la mano sul nostro capo, non è quella la benedizione del maestro. La vera benedizione dei maestri sono i loro insegnamenti. Quindi se noi vogliamo le benedizioni dei maestri, sta a noi praticare gli insegnamenti che ci hanno fornito, che ci hanno passato. Facciamo un esempio, dice Tenzin. Per esempio, noi abbiamo un bel giardino, abbiamo sistemato tutti i nostri fiori, abbiamo messo tutto, abbiamo tutto bellissimo e tutto quanto. Però poi abbiamo bisogno, per fare in modo che rimanga così, abbiamo bisogno dell'acqua. E quindi l'acqua può essere considerata un po' come la benedizione, però dobbiamo anche sapere come e quando dare l'acqua al giardino e ai fiori. Ecco, noi di solito appunto pensiamo alla forma come alla benedizione, ma l'ama adesso non c'è più. Dice, cosa significa? Che non ci sono più le sue benedizioni? No, assolutamente no, il suo corpo non c'è più, però ricordiamoci che l'ama aveva un corpo, una parola e una mente, quindi quelle ci sono ancora, la sua benedizione che cosa è stata e che cos'è ancora oggi? La sua saggezza, quello che ci ha passato. Quindi in realtà per ricevere le benedizioni dell'ama dobbiamo innanzitutto ricordare i suoi insegnamenti, poi dobbiamo metterli in pratica. E poi dobbiamo in quel modo, mettendoli in pratica, a quel punto riusciremo a trasformare la nostra mente e a ricevere quelle che sono le benedizioni. Per esempio, se pensiamo a Lama e lo immaginiamo, com'era Lama tutte le volte quando gli si parlava, non era mai arrabbiato con nessuno, sorrideva sempre a tutti, era gentile con tutti. Ecco, se noi andiamo avanti in quel modo, pensando a Lama, svilupperemo le sue qualità attraverso quello che ci ha insegnato. Se continuiamo a ascoltare i suoi insegnamenti, in quel modo trasformeremo la nostra mente e in quel modo potremo ricevere le benedizioni. Perché se noi andiamo a pensare agli insegnamenti che abbiamo adesso, noi non abbiamo incontrato per esempio il Buddha, non abbiamo incontrato Atisha, non abbiamo incontrato Shantideva, però abbiamo i loro insegnamenti, ci sono stati passati, oggi noi li abbiamo qui. Perché? Perché derivano da un lignaggio ininterrotto e quindi sono quelle le benedizioni dei maestri. Il lignaggio che è arrivato fino ai giorni nostri. Se noi siamo in grado di riconoscere questo, riusciremo anche a ricevere le benedizioni.
So that's why our guru is very much important. So without guru, we were never able to recognize who is Buddha. We were never able to hear the teaching of Dharma, any Shantideva's teaching or Atisha's teaching. We will be ignorant. So that is why we have to say, Guru, thank you so much. Through you, we will able to recognize Buddha, right? So when we are meditating on Guru, it's not only his form. We have to see all the Buddha in him. Because through him, we were able to recognize all the Buddha. Through him, we were able to understand all the Yidam. Right? Purify our mind and transform our mind. Right? So that is the right way of practicing to when we are bringing his teaching into our practice, into our daily life. When we are bringing his teaching into our practice in our daily life, that is the blessing when we see the transformation in our mind. For example, when we say that we have a quality of Buddha's mind, right? We say that every one of us have a capacity to become a Buddha, right? We have this capacity of becoming a Buddha or to receive a nirvana or to get a clear light. Right, we have this capacity. So we have to be closer to the nature of Buddha. Right? So nature of Buddha, applying the teaching of Buddha into your mind to transform into the nature of Buddha. So when you have exactly the same mind of Buddha, that is the nature of your Buddha, Buddha's mind. That is the enlightenment, that is the clear light, right? So what we need to do, now we have this ordinary mind full of afflictive emotions. Right? So what we need to do, we need to take the wisdom of our teacher that he would have already given us. Our teacher have given us all the material, everything. We have everything around us. It's only thing that we need to use it. Only thing we need to bring it in our daily life. We need to use it in our daily life so that wisdom can help us to transform our mind. Right? So then we become in one. The nature of our guru's mind and our mind together. So that is the transformation of mind that can happen. Otherwise, we will listen teaching, we will listen teaching as we are creating a library in our mind. Right, we are having a collections of our of teaching in our mind. When we say that, I know, I have received lamrim, I have received lojong, yeah, I have received this initiation, I know this, I know that, right? But where's the practice? No practice, right? But when you count, you have a lots of material around you, but you don't bring in into a practice. So that is why you don't see the result of your practice. Within you, you are not able to see the transformation within you because you are not putting in a practice. That is not analyzing your meditation. You are not putting your teachings, wisdom into your life. So that's why you are not able to receive blessing of your teacher. Teacher has given you everything, but we are not receiving it because we are not allowing it. There is a one says that Buddha have the hook. Right? And then we are in a samsara. But we need to create a ring. We need to create a ring so the Buddha's hook can hook our ring and pull us out of the samsara. Right? So we are so lazy to create this ring. Right? We are, Buddha is always like putting the hook inside the samsara, but we are lazy to create the ring. So that's why we are always remain here. Right? So what we need to do, we need to practice. We need to put in a practice whatever we had received from our teacher. That is the real blessing. Whenever we see a little transformation into ourselves, in our nature, in our behavior, that will be the blessing of your teacher. When you are able to love someone genuinely, without expectations, that is the blessing of your teacher. When that day, when you are able to forgive people, without thinking of your ego, without hurting your ego or without hurting anyone, that will be the blessing of your teacher. When you are able to practice patience without hurting your own emotion, without having a heavy sense in your mind, that will be the blessing of your teacher. So I want to stop here. I just want to say thank you so much. And that is only my request behalf of Lama Monlam. He always says that we have all the material around us. We have everything. We have this precious human reborn. We have everything around us. Just we need to realize what we have. We have this jewel in our hand. We have all the materials around us. We have a great teachers, geshes around us who is giving, even teaching us. Just we need to be more aware, be more effortful, and need to practice. And just put into a daily life. Not only in corner of your house, not only in Gompa, not only in Pomaya, bring the nature every single day in your life. Try to live in a practice. Dharma is not based on one place. Dharma is not based in one Gompa. Dharma is not based in any object. Dharma is based into you, in your mind. When you carry Dharma, every moment is the place of meditation. When you practice Dharma, whenever you eat, that is also a moment of practicing because your mind is practicing that time. So wherever you move, Dharma is in you. So you are the best place to meditate. Your mind is the best cave where you can meditate. Just you need to be aware of it. Just use the wisdom which has been transformed through our teacher to us. We just need to remember how important we are and how fortunate we are. Then try to use your fortunate. So definitely, and through the blessing of all the Lama, we will able to reach their footsteps. And definitely, we will all able to see them all. And we meet them in a nirvana, in a pure land, wherever our master is, we will try to meet them, right? That is in our hand. So that is my request to everyone to practice and just bring your practice in your daily life.
Thank you. Quindi il nostro maestro è molto importante, quindi se noi vogliamo incontrare il Buddha e riconoscere il Buddha, dobbiamo capire qual è la vera pratica del Guru Yoga, e quindi non è solo il vederlo fisicamente, ma è quello di ricevere le sue benedizioni attraverso i suoi insegnamenti. Quello che dovremmo dire, avendo incontrato questi grandi maestri, è grazie, grazie maestro, grazie guru, perché attraverso te ho riconosciuto il Buddha. E quindi questo non significa soltanto a livello fisico, ma riconoscere proprio quelli che sono gli insegnamenti che ci hanno fornito. In questo modo saremo in grado di vedere tutti i Buddha, tutti gli Idam e tutti quanti, assolutamente. E come fare questo? Purificandoci e trasformando la nostra mente. Quando pratichiamo gli insegnamenti che ci hanno fornito, a quel punto li pratichiamo non solo nella nostra sala di meditazione, ma li pratichiamo sempre, continuamente, nella nostra vita quotidiana, e trasformiamo la nostra mente, a quel punto riceveremo le benedizioni dei nostri maestri. Tutti abbiamo la capacità di diventare dei Buddha, ma dobbiamo avvicinarci alla natura della nostra mente, alla natura di Buddha della nostra mente. E che cos'è che ci permette di fare ciò? Sono gli insegnamenti che ci hanno fornito i nostri maestri. Adesso noi abbiamo una mente ordinaria, piena di afflizioni mentali, quindi dobbiamo prendere la saggezza che ci hanno fornito i nostri insegnanti e dobbiamo usarla ora, in questo momento, così con questa saggezza saremo in grado di trasformare la nostra mente. Facendo questo riusciremo a diventare uno col nostro guru, uno col nostro insegnante. Se noi invece andiamo in giro a collezionare insegnamenti, continuiamo a collezionare, andiamo a prendere iniziazioni, continuiamo a dire io ho preso quell'iniziazione, ho preso quell'altra iniziazione, ho ricevuto l'Amrim tantissime volte, ho ricevuto insegnamenti dello Jong una marea di volte, ho questo, ma non le mettiamo in pratica, ma che cosa serve tutto questo materiale che ci è stato fornito? Non serve assolutamente a nulla, perché non darà risultati, non ci porterà vicino all'illuminazione. Quello che ci porta vicino all'illuminazione è la pratica, mettere in pratica insegnamenti che ci hanno passato. Noi non raggiungiamo i risultati perché non facciamo meditazione analitica, quindi non analizziamo quello che ci è stato insegnato. Quindi se noi vogliamo ricevere le benedizioni del maestro, ancora una volta dice Tenzin, dobbiamo mettere in pratica, perché gli insegnanti ci hanno offerto già tutto, ci hanno dato già tutto. Quindi si dice sempre che il Buddha, in realtà i Buddha hanno questo uncino che fanno cadere sul samsara, però gli esseri del samsara sono loro che devono creare questo anello per poter poi ancorarsi e venire tirati su dal samsara. Il Buddha all'uncino l'ha sempre lì, ma noi non costruiamo da noi questo anello, perché? Per pigrizia, e quindi stiamo continuamente nel samsara e non ne usciamo. Ecco, noi abbiamo bisogno di mettere in pratica gli insegnamenti. Quando meditiamo e trasformiamo la nostra mente, allora stiamo ricevendo le benedizioni del guru. Quando sviluppiamo la pazienza, senza avere la mente disturbata, allora riceviamo le benedizioni del guru. Quando amiamo le persone senza aspettative, allora stiamo ricevendo le benedizioni del guru. Quando perdoniamo le persone che ci hanno fatto del male senza provare nessun tipo di odio nei loro confronti, a quel punto stiamo ricevendo le benedizioni del guru. Quindi dice Tenzin, io mi voglio fermare qui, vi voglio ringraziare a tutti veramente tanto, e io ho una richiesta da Lama, e abbiamo tutti moltissimo materiale che ci è stato fornito. Lama soleva dire sempre, abbiamo questa preziosa rinascita umana, facciamo in modo di cogliere questa grande opportunità che abbiamo, di realizzare la grande ricchezza, il grande gioiello che abbiamo in questo momento. E quindi abbiamo tantissimi insegnanti, tantissimi geshe che ci danno insegnamenti, tantissimi lama, quindi dobbiamo essere più consapevoli di tutto questo, dobbiamo mettere più sforzo nella nostra pratica, dobbiamo praticare di più nella nostra vita quotidiana, ovunque e sempre noi siamo. Perché? Perché la pratica in realtà la portiamo dentro di noi, non importa dove siamo, non importa dove viviamo, non importa se non è che possiamo praticare in questo posto e nell'altro posto non possiamo praticare. No, non c'è un oggetto esterno che ci permette di praticare o qualsiasi altra cosa che sia esterna. Il Dharma è qualcosa che avviene dentro la nostra mente e se noi veramente pratichiamo, la nostra mente è la nostra pratica, diventa la nostra pratica e quindi diventa un po' il nostro tempio, dove praticare, ce lo portiamo, diventa il nostro spazio di meditazione. Quindi, e poi Tenzin dice, la nostra mente è la caverna migliore dove meditare, ecco, bisogna usare la saggezza, ricordare la fortuna che abbiamo e in questo modo, se pratichiamo in questo modo, arriveremo anche ad ottenere l'illuminazione e a quel punto saremo in grado di vedere le terre pure e di vedere, di essere di nuovo uniti con i nostri maestri.
So, last but not the least, I want to explain about the relics of Lama. So I brought the relics of Lama that you all can have a blessing from the relics. So these relics, when I brought here, it was just three pills because I thought is a good number, is like three jewels, right? So I had just brought it here. Now you can see how much it had multiplied. So there are people that those who have seen just three pills, but now we can see a lot of pills here. So I was also amazed. And then I asked my teacher, it's like, how it's possible that the relics is multiplying, right, like that. Then my master, he told me that is based on our devotion towards our teacher. So when the student have a strong dedication or devotion towards master, and then when the connection is very much strong, the relics can multiply. So I'm very happy that during this 6 months of tour in all the different centers, I'm taking the relics with me and it's multiplying. It's just showing the result of your own love towards Lama. So I'm very much happy and I'm so much fortunate. I'm feeling really fortunate that I'm the one who is connecting all of you with Lama again. Right? So this is the multiplication of relics is showing also your love, your dedication towards Lama. So I'm very much happy for this. So maybe there must be a question that what is the material of relics? So as we have asked this same question to the Rinpoche and then he had explained what it made by, right? So I want to explain this one also in a very brief way. Those who are practicing Manu Yoga Tantra, they are maybe well known about it. Okay, so we have this, when we are going into the clear light, so when we are practicing Tantra, Manu Yoga Tantra, there is a practice of the dewdrop of nectar, white and red, which can be considered as the nectar of a bodhicitta mind and the emptiness. Or you can see the father or mother, right? That is... And the Manu Yoga Tantra, when you practice it, you will know about it. So when the mind is very much deep into a meditation of Manu Yoga Tantra, these two drops, these two nectar has to be come together and it has to become one, right? It is the mixture, or you can say the union of the bodhicitta mind and emptiness. And then when it unite together, it transforms into a clear light, right? So that... The nectar which has transformed into a clear light, so that Lama had into a clear light, so that dewdrop he left into as a result. So these are the nectar which transform into a pills, which shows that he is realized. This is the proof that Lama is into a clear light. Not everyone have these relics. Those who are a great practitioner in a Manu Yoga Tantra, those are the only one who can able to leave these pills behind because it is based on their realization. Because it shows that due to nectar, the emptiness and the bodhicitta mind had been united together, which transformed into a clear light. This is the explanation, brief explanation of relics. Okay, so we have here the relics. So... just the last thing I want to remind you about the meditation of Guru Yoga, because my uncle always used to say that a person who practices Guru in a profound way and dedicate
in a right way, they can able to get a blessing of their teacher, and they can able to open their mind through the wisdom, and they can able to get the light, the wisdom light towards them, and they can able to eliminate their ignorant mind. So if you remember the meditation, I just want to remind you all, we have to visualize on our crown our guru. So maybe we have five guru. Take one of your guru, which is very close to you, visualize that guru on your crown, on the top of lotus. You can just visualize your guru. From his heart, the rays of light appears, and it touches all other guru. And then all you just visualize all other guru transform into rays of light and dissolve back to his heart. Now his heart himself become all in one. So you can visualize only one guru which represent everyone. And the representing the guru exactly is the same like when we are taking refuge. When we are taking refuge, we have to say Namo Guru, right? Namo Buddha. So we have to see guru, in our guru we have to see Buddha, Dharma, Sangha. His body represent Buddha, his speech represent Dharma, and his presence represents Sangha, right? So all refuge is inside him. So exactly in the same way, we can visualize all guru in one. The second rays of light appears, and it touches all the other idams that you had practicing or you had received the initiation. They also transform into a rays of light that dissolve back to the heart of guru, and it become all in one. Now your guru is your idam and your guru all in one. So then the third rays of light appears, and it goes into a 10 direction. It touches all Buddha, Buddha sattvas, and the hero, heroines, dakya, dakinis, everything, and transform into rays of light, dissolve back to your heart of your guru. Now your guru become all in one. Through that, you can recite any mantra that you are practicing, like a Vajrayogini, Yamantaka, whatever you are practicing. While you are practicing, you can practice even like you can visualize your guru on the crown all the time, or you can visualize in your heart if it's easier, or in front of you, right? And then you can even do a purification while you're reciting. You can do like Vajrasattva purification, that the nectar of from the body of your guru entering from your crown, and it purifying. You know, you can do three layers, like body, speech, and mind. You can do one by one, and then you can even refill yourself through the blessing of your guru, body, speech, and mind. You can do it that. And then through that meditation, while you're going out, if you're having coffee, your guru is always with you, in your heart, with you. You just offer. No need to recite. If you don't know how to recite, doesn't matter, because dedication and motivation is more important, right? So you motivate yourself, and then you offer your tea, coffee, whatever, to your guru. And then when you are in a travel, when you have a beautiful panorama around you, you offer that view to your guru. So when you see a beautiful object in a market and anywhere, you offer that beauty object or anything to your guru. In that way, 24-hour guru is with us, and we are getting a blessing. And also, we can get a benefit of practicing guru yoga. It helps us to control our afflictive emotions. That is very much important. For example, if Lama Monlam is with you all the time, you will never use your afflictive emotions, right? You will control, okay, no, I don't, Lama is with me. Exactly. So when we start doing this Guru Yoga, when through meditation, we are visualizing, and then one day we will definitely feel their presence. When we start feeling their presence, then it also helps us to control our afflictive emotion. So this is a guru yoga that we have to do every morning. So when you wake up, just give 5 to 10 minutes with a good motivation. Do good motivation for all the sentient beings, because we are practicing Mahayana, so we are practicing for all the sentient beings. Thanks to our guru, and that motivate yourself. Do your guru yoga. Carry this motivation whole day long. At the night, when you have that, because you have a good motivation in your mind, and you will do definitely good action because you have a good mind, and then you do a good action, and that action carries a good merits, good karma. At the evening, when you come back home, dedicate all merits to your guru, right? So that is the practice we can do, morning motivation and evening dedication. That is the most important thing while ever we practice. In that way, we can carry our daily life, and then analytical meditation is always there, and then we can dedicate this merit to reincarnation of Lama to beg we can practice that, we can dedicate that he can be back soon to us and also start turning the wheel of Dharma and also start like giving teaching again to us and to guide us in the path of Dharma way to Buddhahood. So we can dedicate in that way. So that's all I want to say. Thank you so much. Thank you so much for being so patient and so tolerant to me, to listen to me. Thank you so much. I just, I'm so much glad and you all are helping me to come over the hard time because I'm having a hard time and to realize, but all your presence and that also helped me a lot. Thank you so much from my side.
Quindi, davvero. ok, adesso volevo dare delle spiegazioni riguardo alle reliquie di Lama, perché sono delle benedizioni che riceviamo avendole qui. Quindi volevo dire che all'inizio, quando ho iniziato il mio tour portandole in giro, avevo deciso di portare solo tre pillole, perché pensavo che fosse un po' una cosa carina, potessero rappresentare un po' i tre gioielli. E ora, se andate a vedere o se l'aveste già vista, avrete notato che queste si sono moltiplicate nei sei mesi che sono stata qui. Ed io ero sono rimasta un po' impressionata da questo. E allora ho chiesto al mio insegnante, ho detto, ma com'è possibile che questo sia avvenuto? Perché accade? E quindi lui mi ha spiegato che questo dipende dalla devozione dei discepoli del maestro. E quindi se i discepoli hanno una grande connessione, hanno una grande devozione per il maestro, queste reliquie si moltiplicano. E così io, dice, sono molto felice di questo, perché nei sei mesi che sono andata in giro vuol dire che questo mostra i risultati del vostro amore per Lama. E quindi significa, questo io mi rende molto felice perché sono colei che può connettere Lama con i suoi discepoli. Adesso sto facendo questo per Lama, dice. Quindi sono molto felice. Volevo anche parlare un pochettino del materiale delle reliquie, di come, da dove vengono, dice, adesso lo spiegherò in maniera molto, molto sintetica, dice, io ho chiesto, ci ha dato delle spiegazioni Gazi Rinpoche, ci ha dato delle spiegazioni, coloro che praticano il Manutara Yoga Tantra probabilmente conoscono queste cose, dice, però cosa succede? Che noi abbiamo queste due gocce, che una deriva dal padre, dalla madre, quindi la goccia bianca e la goccia rossa, che al momento della morte si incontrano di nuovo. Una rappresenta la bodhicitta, l'altra la vacuità. E quando la mente entra nella chiara luce, nel momento stesso in cui queste due gocce si incontrano e diventano una, e diventando una diciamo che c'è quest'unione di bodhicitta e vacuità, e quindi che si trasforma appunto nella chiara luce. Però ovviamente non tutti sono in grado di entrare nella chiara luce, quindi questo dimostra che la persona che ha lasciato delle reliquie, perché poi si forma questo nettare, ed è questo nettare dell'unione che sorge dall'unione, si formano queste reliquie. Vengono lasciate come risultato della pratica di questo grande lama, che è stato in grado di entrare nella chiara luce, e quindi mostra proprio che la persona che le ha lasciate o l'essere che le ha lasciate era un grande praticante di Manuttara Yoga Tantra, perché è stato in grado di praticare proprio in quel momento. Quindi volevo anche poi alla fine dire un'altra cosa riguardo alla meditazione del Guru Yoga, perché Lama Monlan ne parlava tantissimo, ci teneva tantissimo, diceva che chi pratica bene il Guru Yoga sarà in grado di aprire la propria mente alla saggezza e di eliminare la propria ignoranza. Quindi come diceva Lama Monlan, bisogna visualizzare il proprio Guru sul loto, sulla sommità del proprio capo, e dal cuore del proprio guru si emanano questi raggi di luce che vanno a toccare tutti gli altri maestri da cui abbiamo ricevuto insegnamenti. E ovviamente il guru a cui siamo più vicini lo visualizziamo sulla sommità del nostro capo. Quindi una volta che questi raggi di luce toccano tutti gli altri guru, questi si trasformano in luce e ritornano al cuore del guru che abbiamo visualizzato sopra il nostro capo, e tutti questi diventano uno. nessuno. Quindi poi e prendiamo rifugio in tutti i nostri guru. Poi per una seconda volta questi raggi di luce si espandono e vanno a toccare tutti gli idam, che si trasformano anch'essi in luce. E quindi rientrano al cuore del proprio guru, che si trasforma in tutti gli idam che la persona che sta visualizzando pratica di solito. Poi per una terza volta, questa volta questi raggi di luce si espandono nelle 10 direzioni, toccano tutti i Buddha, i Bodhisattva, i Dhaka, le Dakini, i protettori, eccetera, eccetera, e ancora una volta si trasformano in luce, rientrano nel cuore del proprio guru e diventano tutti in uno. Ecco, durante questa visualizzazione, dice, potete recitare qualsiasi tipo di mantra, Vajrayogini, Yamantaka, quello che siete più abituati a recitare, potete visualizzare il vostro guru come meglio vi piace, diceva Tenzin, potete visualizzarlo sulla sommità del vostro capo, di fronte a voi oppure al proprio cuore, oppure potete anche recitare durante il mantra di Vajrasattva, in modo da poter purificare, fare tre tipi di purificazione del corpo, della parola e della mente. La cosa importante è che quando si fanno queste pratiche di guru yoga è sempre la motivazione che si ha all'inizio e poi anche la dedica finale alla fine della sera. E poi tenendo il proprio guru con sé tutto il giorno, ecco, gli si possono fare offerte 24 ore su 24, quindi magari quando vediamo qualcosa di bello glielo offriamo, un bel panorama, qualcosa, un oggetto bellissimo, ecco, per 24 ore portiamo il guru con noi e continuiamo ad offrirgli continuamente tutto quello di piacevole incontriamo. I benefici del guru yoga quali sono? Quello che ci aiuta ad eliminare appunto le nostre afflizioni mentali. Se per esempio manteniamo l'ama con noi tutto il giorno e portiamo con noi la sua immagine, lo portiamo con noi, com'è che ci aiuta ad eliminare le nostre afflizioni mentali? Nel momento stesso in cui magari vogliamo agire negativamente, non lo facciamo perché ci ricordiamo di Lama, e quindi questo ci evita di produrre altre afflizioni mentali. Quindi questa pratica può essere fatta la mattina, ogni mattina è bene farla 5-10 minuti, ovviamente con una buona motivazione, la motivazione Mahayana, quindi la si fa per tutti gli esseri senzienti, portiamo il maestro con noi tutto il giorno, generiamo una buona motivazione, quindi per fare questa pratica sappiamo tutto che deriva da una buona motivazione, quindi da una buona motivazione ci sarà una buona azione durante tutta la giornata e agendo in modo positivo ci porteremo dietro un buon karma, una buona energia, e quindi alla sera poi dedichiamo tutta la nostra pratica al nostro maestro, al nostro guru. E per esempio si può in questo caso dedicare alla reincarnazione di Lama, in modo che torni presto tra di noi a dare insegnamenti e a guidarci lungo il sentiero per l'illuminazione. Quindi Tenzin voleva poi completare dicendo, ringraziando tutti per essere venuti qui, per la pazienza che avete avuto, dice, la tolleranza nell'avermi ascoltato, grazie, veramente grazie tanto, perché siete un grandissimo aiuto per me, è stato un periodo molto molto duro e però la vostra presenza mi ha aiutato tantissimo.
Grazie.
Grazie a tutti.